Buongiorno agli ascoltatori di Cult. Nell'orario del nostro quotidiano di attualità culturale abbiamo deciso di proporvi quest'oggi una sintesi di uno degli incontri che abbiamo organizzato nell'ambito della festa per il quarantennale di Radio Popolare, ospiti di Olinda all'ex ospedale psichiatrico Pini. Nella rassegna da vicino nessuno è normale. Difatti uno di questi incontri ha visto per protagonisti due fratelli che il caso vuole siano entrambi direttori o responsabili di due punti di riferimento per il pensiero indipendente. Vi ricordo che l'indipendenza era il tema della festa dei 40 anni di Radio Popolare. Sono Armando Massarenti, responsabile dell'inserto culturale domenicale del Sole 24 Ore, e sua sorella Rosanna Massarenti, direttrice di Altro Consumo e di altre tre testate, riviste collegate sempre ad Altro Consumo. L'uno, filosofo della scienza e appunto responsabile di questo celebre inserto, l'altra da molti anni alla testa di una rivista che è diventata in qualche modo la coscienza critica dei consumatori italiani. Li abbiamo incontrati e la loro conversazione, il loro confrontarsi a nostro avviso è stato interessante. Quindi ecco questa sintesi che ovviamente vi proporremo in due parti, essendo Cult diviso come sempre in due parti separate dal notiziario delle 13.30. Ascoltiamo dunque un estratto di questo incontro fra Armando Massarenti e Rosanna Massarenti alla festa dei 40 anni di Radio Popolare. Allora, buongiorno a tutti. Mi scusi, l'ho spaventata, mi spiace che continui. Posso dare un consiglio a chi sta arrivando per l'incontro? Di prendere la sedia e mettersi all'ombra, perché come vedete c'è tutto un simpatico coté che, giustamente, visto che in questo momento siamo in pieno sole, diciamo che potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Quindi io direi che possiamo prendere questa cosa come una cosa piacevole, tranne quelli che vogliono, come diceva giustamente Armando, che Armando Massarenti, che fra un attimo vi presenterò, che qualcuno, se vuole, si può abbronzare. Non pensavamo che in questo weekend sarebbe stato possibile, invece è possibile. Innanzitutto grazie a tutti quelli che si stanno avvicinando, per favore, quelli che vogliono seguire l'incontro Massarenti versus Massarenti, si avvicinino. Prendetevi una sedia, mettetevi all'ombra. Vi presento Rosanna Massarenti e Armando Massarenti. Grazie. Ecco, naturalmente, anche se siamo così distanti, poi se avete voglia di fare loro delle domande, a noi fa piacere, per cui magari scendo io, vi passo il microfono. Allora, perché abbiamo invitato Armando e Rosanna alla festa di Radio Popolare, alla festa per il quarantennale di Radio Popolare? Li abbiamo invitati perché secondo noi sono due persone che sul concetto di indipendenza hanno molto da dire. Il caso vuole che siano anche fratelli e quindi questa loro presenza qui è una cosa veramente un po' eccezionale, perché loro insieme è molto raro che appaiano in pubblico. Molti di voi probabilmente già li conoscono e soprattutto leggono delle cose che li riguardano, che siano libri, pubblicazioni e soprattutto giornali o riviste, perché Armando Massarenti è uno dei più noti filosofi italiani, come forse sapete, è un epistemologo, è il direttore dell'inserto culturale La Domenica del Sole 24 Ore, ha scritto tanti libri. Recentemente in radio abbiamo parlato del tuo ultimo libro, che è dedicato a delle lezioni d'amore a partire dai grandi filosofi, e in qualche modo ha indagato ovviamente tanti campi sia della filosofia della scienza che della filosofia in generale, ma spesso si è soffermato su un concetto difficile come la felicità. Per esempio, uno dei suoi libri precedenti è proprio ha un titolo scherzoso che richiama una citazione, la modifica un po', che è Istruzioni per rendersi felici. E quindi questo fatto è un fatto che ha molto a che vedere, secondo noi, anche col concetto di indipendenza intellettuale, cioè quello di riuscire ad avere un giudizio critico indipendente. Rosanna Massarenti, che è la direttrice di Altro Consumo, che penso che moltissimi di voi conoscano, cioè una rivista che ha avuto il merito di creare un'identità dei consumatori in Italia, ed è una rivista che da sempre è priva di pubblicità. Questa cosa con l'indipendenza veramente molto a che fare. In più dirige altre tre testate che sono collegate ad Altro Consumo e che hanno a che vedere con altri aspetti anche dell'indipendenza e del consumo critico in generale. Quindi diciamo che anche lei ha pubblicato un libro che si chiama Donne e Denaro, perché più di una volta si è espressa anche sul rapporto che l'universo femminile ha con il consumo, con l'economia, con la scelta, il giudizio critico. Quindi diciamo che io li ringrazio moltissimo per essere qua, perché loro sono veramente pieni di impegni e sono venuti proprio perché sono amici di Radio Popolare, quindi grazie. Allora, iniziamo subito dal concetto di indipendenza, perché secondo me potrebbe essere interessante capire che cos'è per voi l'indipendenza. Comincia Rosanna?
Sì, l'indipendenza, vabbè, banalmente per Altro Consumo, ma secondo me in fondo è la cosa meno importante da un certo punto di vista, è il fatto che non abbiamo pubblicità. Credo che sia l'unico giornale italiano, forse insieme alla Settimana Enigmistica, che non ha pubblicità, e siamo indipendenti anche come gruppo editoriale. Quindi il fatto di non ricevere soldi da nessuno ci rende indipendenti. Ma ancora più, voglio dire, secondo me importante è il fatto che, oltre a sancire in tanti modi questa nostra indipendenza economica, quindi da tutti, non solo dalla pubblicità, ma tutti i poteri economici, i gruppi di interesse, eccetera, politici, non siamo, diciamo così, vincolati da ideologie o pregiudizi di pensiero, cioè non sposiamo a priori nessuna posizione e ci poniamo sempre, nel momento in cui decidiamo di fare le nostre indagini, liberi da ogni pregiudizio. Quindi se facciamo un'indagine sul Made in Italy, non partiamo dal presupposto che il Made in Italy sia meglio di quello che non è fatto in Italia. Se facciamo un'inchiesta sul biologico, qui possiamo condividere tutta una serie di principi e di valori fondanti, non partiamo dal presupposto che il biologico sia meglio di altri prodotti perché costa di più e perché ha questa diciamo filosofia di fondo molto condivisibile nelle sue, diciamo, linee fondanti. Quindi abbiamo, diciamo così, una libertà di pensiero, ed è questa la vera indipendenza, che ci consente poi di fare le nostre inchieste basandoci su dati veri, su dati reali, misurabili, no? Storicamente, diciamo, la nostra forza, il nostro vero punto di forza è stato il test comparativo, prendere i prodotti più venduti sul mercato, farli analizzare in un laboratorio, vederne i risultati e poi commentarli, pubblicarli e dare delle classifiche sui migliori e anche sui peggiori, anche su quelli che non vale la pena di comprare. Questo, diciamo, è l'esemplificazione dell'indipendenza e della prova dei fatti che ci consente poi di fare un'informazione indipendente.
Armando, allora noi invece affrontiamo, diciamo che con Armando Massarenti potremmo parlare di indipendenza in ambito storico-filosofico per ore, credo, ma non è questa la sede, non lo faremo, però secondo me può essere interessante anche attraversare il contemporaneo, come spesso accade per esempio sulla Domenica del Sole 24 Ore, a firma di, insomma, di tanti autori, perché il concetto di indipendenza è cambiato, secondo me, nel tempo e talvolta diventa anche un po' oscuro, offuscato, annacquato e poco percepibile.
Io credo che sì, bisogna partire da... sia io che Rosanna siamo filosofi di formazione, no? E forse non è un caso, anche se poi siamo, come dire, dei filosofi applicati. Io un po', cioè io sono sia applicato sia poi faccio anche dei libri di filosofia, però mi piace molto l'idea che l'idea stessa di indipendenza, il concetto di indipendenza e la filosofia che noi abbiamo imparato e che abbiamo poi declinato in uno dei tanti modi possibili in cui si può declinare la filosofia, che è quella di un pensiero critico in azione, ecco, questa appunto viene verificata, e lo stesso concetto di indipendenza viene, come dire, verificato in una prassi, che è quella di fare un giornale, che non è una cosa semplice, non è una cosa da poco. Allora, nel caso di altro consumo abbiamo un esempio bellissimo appunto di completa distinzione tra pubblicità e parte redazionale. Non è il caso del giornale che dirigo io, nel senso che c'è la pubblicità, ma questa autonomia esiste lo stesso. Ma e da che cosa dipende? Dipende proprio dalla indipendenza che noi riusciamo a realizzare attraverso la prassi quotidiana, quindi a non farci influenzare dal fatto che esiste questa pubblicità. E devo dire che questo non è quasi mai successo. È successo una volta con Dolce & Gabbana, ma al contrario, nel senso che abbiamo...
successo con Dolce & Gabbana?
È successo che hanno ritirato la pubblicità perché avevamo fatto una critica feroce del loro, questo loro ristorante Gold che avevano aperto alla cosa. Quindi poi hanno
siete fatti una ragione filosoficamente,
stile, esatto, ecco. Con grande stile loro hanno ritirato la pubblicità, però non è mai successo il contrario. Però questa indipendenza io credo dipenda proprio sia nel caso mio sia nel caso di Rosanna, forse proprio dal fatto che abbiamo una formazione di carattere filosofico. La filosofia non è possibile se non c'è indipendenza di pensiero, cioè non è possibile pensare a comando, cioè quindi c'è poco da fare, lo dico in maniera molto semplice, ma se uno deve prendere delle decisioni, se è responsabile nel caso suo di una rivista di altro consumo, come si chiama altro consumo, nel caso mio di un supplemento culturale, e se questa cosa, questo lavoro, ma come tanti altri lavori, implica un pensiero, implica delle decisioni autonome, è chiaro che il pensiero deve essere libero. E poi questo non vuole dire che non esista la realtà, esiste la realtà che ci resiste, esistono anche degli interessi magari che premono, ma è nella capacità nostra di mantenere un punto di vista autonomo che poi si misura anche la qualità dei prodotti che noi facciamo. Tu evocavi la settimana enigmistica. A me piace evocarla in un modo un po' diverso, non solo non ha la pubblicità, in questo è analoga ad altro consumo, io quando devo fare pubblicità un po' in privato, perché io volevo farla come vera e propria pubblicità del supplemento che io dirigo, avrei fatto questa pubblicità se me l'avessero permesso, che il supplemento della domenica è il supplemento culturale che vanta il maggiore numero di tentativi di imitazione. Questo...
perché di supplementi culturali ne vediamo come dire nascere moltissimi ed effettivamente non sempre se ne capisce il senso, no? Cioè, per cui dipende insomma poi.
Beh, questo io lo dico perché io sono molto fiero di come funziona, di come è fatto. Sono io poi con una valente redazione che lo realizzo tutte le settimane, è una fatica immane, devo dirti la verità, ma la fatica vera è proprio quella di mantenere questa barra dritta dell'autorevolezza, e l'indipendenza e la capacità di mantenere questa autorevolezza vanno assolutamente di pari passo, e soprattutto avere un'idea di una strategia culturale che, guarda, che non è tanto diversa da quella che ha Rosanna. Adesso poi è la primissima volta che noi appariamo in pubblico così, ci confrontiamo.
Sì,
Massarenti versus Massarenti sembrava più un incontro di box, in realtà
siamo... era per abbreviare, se no diventava un titolo di
però non è tanto diverso, perché alla fine è la stessa cosa, no? Cercare l'autorevolezza, basarsi sui fatti. Questo vale per la cultura, una cultura più popolare ovviamente come quella del consumo, dell'orientarsi nei consumi, dove noi dobbiamo sapere se c'è una base oggettiva per cui un prodotto è meglio di un altro, ma alla stessa maniera noi nei diversi ambiti culturali dobbiamo avere una stessa bussola. Non possiamo pensare che l'opinione di Pinco Pallo vale come quella del più grande scienziato. Noi purtroppo nei media troviamo troppo spesso degli strani miscugli dove l'autorevolezza del grande fisico, del grande storico, del grande esperto d'arte, o per non dire appunto poi su temi di politici che riguardano tutti, viene messa a confronto con persone che, con tutto il rispetto, però non hanno le capacità di... Allora, in questo modo si fa una gran confusione e si dimenticano i fatti, cioè i fatti fondamentali o la pertinenza dei fatti. A volte sono fatti duri e puri, quelli di cui si occupa Rosanna sono dei fatti micidiali, non è facile confutare. Altri sono più sfumati, perché è chiaro che una persona colta sa bene che una ricostruzione storica è diversa, si basa su un modo diverso di vedere i fatti, se vuoi più sfumato, se vuoi più, la filosofia implica diverse posizioni, tutte accettabili, e quindi qui ancora abbiamo una nozione ancora diversa di oggettività. Però non dobbiamo mai dimenticarci, e questa è la strategia culturale che io seguo, in questo punto è simile a quella di Rosanna, che questo paese, l'Italia, ha bisogno di questo. Non a caso io, insieme a Elena Cattaneo, che è la senatrice a vita, che è amica collaboratrice da tantissimo tempo, prima ancora di diventare senatrice, con lei ho condiviso alcune battaglie, tra cui quella, per esempio, di fare una riforma, quella del Senato, che fosse proprio incentrata sulle competenze, dove se davvero vogliamo abbandonare il bicameralismo perfetto, una delle due camere deve essere una camera che noi la chiamavamo delle competenze, la camera delle conoscenze, dove ci fossero appunto persone competenti in grado di dire in anticipo se c'erano alcuni fatti che impedivano che certe leggi venissero fatte. Faccio un esempio, la legge 40 è una legge demenziale, no? Lo sappiamo tutti, abbiamo visto cosa è diventata, come è stata confutata pezzo per pezzo. Questa cosa si sapeva fin dall'inizio, bastava un'analisi appunto fattuale sui disastri che avrebbe potuto fare, si sarebbero evitate tutte le sentenze della Corte Costituzionale, no, eccetera, eccetera. Ecco, questa è un'idea di cultura. Poi voi direte cosa c'entra con la domenica dove si parla appunto di filosofia, arte, letteratura, eccetera, eccetera. Però questo è il punto di vista che noi non dobbiamo mai dimenticare qualunque cosa noi facciamo. Gonna loose from the stem. I'm shaking like a leaf on a tree. 'Cause I'm coming loose from my man. I'm like a weeping willow, weeping on my pillow. For years and years, there ain't no sweet man. That's where the salt's in my tears. Down and down he dragged me, like a Fendi nag me. For years and years, there ain't no sweet man. That's where the salt of my tears. Although I am baby blue, still I am true. I must tell him goodbye, rather than have that gonna lay me down and just die. So broken hearted sisters, aggravating sisters, lend me your ears. There ain't no sweet man. That's where the salt of my tears.
Ed ecco un altro estratto dall'incontro fra Armando Massarenti, responsabile dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, e Rosanna Massarenti, direttrice di Altro Consumo di altre tre testate collegate, alla festa per i 40 anni di Radio Popolare.
Hai detto una parola, Armando, che è quella dell'opinione, no? Allora, in qualche modo il valore dell'opinione effettivamente è un po' in crisi in tante situazioni, cioè si riferiscono, noi stessi lo facciamo, rimbalziamo tante informazioni spesso senza attraversarle, adesso magari Radio Popolare lo fa abbastanza, ma insomma senza attraversarle con un'opinione, con un giudizio, con un parere o comunque in qualche modo un'analisi che possa poi servire anche solo per non essere d'accordo a qualcun altro. Quindi credo che sul concetto di opinione e della crisi del concetto di opinione nella comunicazione moderna potremmo soffermarci un momento a partire dalla vostra esperienza. Non so, Rosanna, se vuoi, perché l'opinione nel consumo è qualcosa
l'opinione
di...
è opinionabile per l'appunto, ma l'opinione dipende anche dal punto di vista, no? Cioè ci sono dei fatti oggettivi che noi possiamo raccontare e poi l'opinione dipende da, così, dalla relazione che questi fatti hanno con la nostra vita. Quindi, per esempio, per dare un'opinione che abbia una sua concretezza e una sua pertinenza bisogna avere un punto di vista. Questo è un po' quello che applichiamo ad Altro Consumo. Qual è il punto di vista nostro? Il punto di vista nostro è sempre, senza eccezioni, perché sennò crollerebbe tutto, quello del cittadino. Quindi nel momento in cui bisogna esprimere l'opinione su una legge, per esempio, noi diciamo: questa legge va a vantaggio dei cittadini o li penalizza? Secondo noi li penalizza. Allora, così l'opinione regge, no? Quindi hanno autorizzato, che ne so, un additivo in più, oppure una soglia di tolleranza per l'acqua potabile più alta di prima, perché altrimenti... Questo per alcuni può essere un vantaggio, quindi possono pensare che sia meglio, no? Magari l'industria, che ne so, ha un vantaggio nell'aggiungere un conservante perché può tenere sugli scaffali i suoi prodotti per un mese in più. Però per me consumatore questo non ha nessun vantaggio e anzi rappresenta uno svantaggio, e quindi io, attraverso il mio giornale, quando do delle opinioni le do sempre basandomi su questo principio ferreo, cioè qual è il vantaggio per il cittadino, sono rispettati i suoi diritti, questo fatto, questa legge, questa, che ne so, nuovo tipo di contratto che viene proposto, nuova forma di lavoro, eccetera, perché diciamo che i consumi non li vogliamo ridurre al comprare, fare la spesa piuttosto che fare il contratto del telefono, pervadono sostanzialmente tutta la nostra vita di tutti i giorni, cioè visto che il nostro punto di vista è quello del cittadino e dei suoi diritti, se vogliamo essere più precisi, no? Quindi il diritto alla salute e con tutto quello che comporta, tra l'altro in questo periodo in cui il nostro sistema sanitario sta tirando veramente quasi gli ultimi sospiri, spero di no, bisogna fare qualcosa perché non accada, va dal diritto ad avere aria pulita, acqua buona, informazioni corrette, no? Quindi diciamo che l'opinione si forma appunto su dei fatti che vengono interpretati alla luce di questo.
Questo concetto di opinione lo rimbalzo nuovamente ad Armando, perché mi piacerebbe, a proposito anche del modo in cui si parla di cultura in senso ampio, come abbiamo detto, l'opinione a volte dobbiamo andarcela a cercare con fatica, e spesso e volentieri a volte si scambia la contrapposizione, spesso un po' strumentale, cioè quindi anche autoreferenziale, il modo di esprimere un parere critico per mettersi in mostra, diciamocelo, con un'opinione realmente riflettuta. Questo immagino che ti capiti di vederlo spesso, insomma, dalla tua postazione. Beh, di osservazione.
Guarda, per riassumere la situazione, a me piace citare, e anche lo spaesamento che rispetto alle opinioni, che spesso appunto sono artatamente buttate lì, anche se non sono appunto fondate sui fatti o anzi fanno di tutto per ingannare le persone, eccetera, a me piace citare sempre una battuta di Altan, una vignetta che dice: mi vengono in mente solo opinioni che non condivido, no? Per cui ci si può ridurre così, che siamo sballottati da una serie di cose, ma, dice, ma e magari ci troviamo anche a sostenere delle opinioni che non condividiamo solo perché c'è stato un martellamento tale in una certa direzione. Ecco, allora il pensiero critico, tra l'altro, come sai, io ho fatto anche un libro che si chiama La buona logica, imparare a pensare, insieme a Paolo Legrenzi, che è uno psicologo cognitivo, che è appunto un piccolo libro di apprendistato di cos'è il pensiero critico. Il pensiero critico serve, dove citiamo anche questa battuta, tra l'altro, ovviamente, ma il pensiero critico serve proprio a orientarci tra l'opinione. Le opinioni sono un'ottima cosa, però se poi troviamo in giro solo opinioni sballate, solo opinioni che peraltro approfittano della nostra naturale tendenza a sbagliare o a ragionare male, perché guardate che gli psicologi cognitivi ci hanno mostrato molto bene quanto è facile, poi qui anche qui
la pubblicità appunto punta tutto su quello,
appunto, quanto è facile
anche
cadere
la propaganda politica, esatto, diciamo, la pubblicità e la propaganda politica,
infatti cadere in queste trappole cognitive che sono ben codificate, cioè possiamo ben capirle, possiamo uscirne tranquillamente. A questo punto, se noi conosciamo bene questi trucchetti per non cadere nelle trappole, questo, ci alleniamo non come ma anche come la settimana enigmistica, così usiamola come leitmotiv, ma anche proprio appunto nel ragionamento critico, nel ragionamento probabilistico, nelle cose, allora noi avremo la possibilità di costruire le nostre opinioni in maniera molto più fondata, ma anche soprattutto di individuare la fallacia delle opinioni che ci vengono proposte e di smontarle nella maniera adeguata. Guarda, tutto questo non è banalissimo, non è difficile, non è difficilissimo, però bisogna concentrarsi su queste capacità. Allora, le opinioni vanno benissimo, perché chiunque abbia un'idea libertaria deve pensare che le opinioni devono essere libere. Poi però queste vanno valutate, vanno messe sul piatto della bilancia e bisogna vedere questa opinione su quali fatti si fonda, per tornare al discorso di prima, ma su questo e questo. Bene, questi fatti sono tutti falsi, allora è una buona opinione, Ah, forse no, no? Proviamo a costruirne un'altra, magari simile, ma basata su dei fatti veri. Già questo è un bel esercizio filosofico, no? Oppure partiamo dai fatti veri e vediamo che tipi di opinioni possono venire fuori. A volte, anche con dei fatti acclarati, possono venire due opinioni completamente diverse. Perché poi ci sono i valori, ci sono una serie di gusti, no? Eccetera, eccetera. Però l'importante è mantenere ferma questa nostra attività critica, perché altrimenti non riusciamo più neanche a confrontarci sulle opinioni, no? Ognuno dice la sua, a me piace il gelato alla cioccolato, a te piace la crema, piacere, va bene, buonanotte. Cioè le opinioni diventano così, diventa una questione di gusti, benissimo. Allora però se viviamo in una comunità, se viviamo in uno Stato, in una nazione, se pensiamo che ci siano delle direzioni, ci siano almeno alcune cose in cui dobbiamo confrontarci, e allora forse quel modello lì, tutto basato sui gusti, non va bene.
Prima della pausa per il notiziario ascoltiamo un altro estratto dall'incontro fra Armando Massarenti e Rosanna Massarenti.
Proviamo a fare qualche esempio senza dare nomi e cognomi, ma però per esempio se uno afferma, mi viene in mente un esempio classico di un tema che a Radio Popolare trattiamo quotidianamente, sono aumentati enormemente i migranti che arrivano in Italia, è un dato falso, cioè nel senso che ci sono semplicemente dei movimenti di flussi che si organizzano diversamente rispetto al passato e che per una serie di motivi stanno diventando critici per i movimenti che fanno fondamentalmente, no? Cioè, quindi anche per tutta una serie di reazioni da parte delle singole nazioni, eccetera, eccetera. Eppure questa cosa ormai è percepita anche da chi è abituato ad utilizzare lo spirito critico per filtrare le informazioni. Come si forma un'opinione, diciamo, non supportata da fatti, perché questo vale anche enormemente
col martellamento col martellamento, cioè non c'è altra spiegazione, è come se si decide che bisogna creare un allarme sui migranti, si continua a ripetere che ci sono i migranti, che si fanno vedere continuamente gli sbarchi, le immagini, eccetera. Se si decide che bisogna puntare in quel momento su un altro aspetto, come a volte succede, a volte c'è la moda delle rapine in villa, no? Allora ogni sera il telegiornale fa vedere una rapina in villa, come se la rapina in villa ci fosse stata solo quel giorno, il giorno prima e il giorno dopo. In realtà ci sono sempre. I dati dicono che diminuiscono, tra l'altro i reati comuni sono in diminuzione nel nostro paese. Noi abbiamo fatto un annetto fa un'inchiesta che diceva proprio questo, che a fronte di dati concreti che dicono che è diminuita la criminalità, sono diminuite le rapine, i furti, eccetera, la gente comunque ha la percezione che di non essere sicura. Perché comunque un certo tipo di informazione crea questi stati d'animo e una volta che li ha creati è difficilissimo smantellarli, perché noi diciamo stiamo facendo un po' l'elogio del pensiero critico, ma tutti noi siamo più complessi di così, nel senso che la maggior parte delle persone ragiona su basi emotive, su paure, soprattutto su paure, non a caso tutte queste, diciamo così, falsi allarmi che vengono stimolati e sollecitati puntano molto sulla paura, mai su qualcosa di bello, no? Quindi diciamo che le cose ripetute entrano dentro di noi e poi sradicarle è veramente molto molto difficile, mentre strumentalizzarle a fini politici, commerciali, dal vendere le porte blindate al far votare il candidato che le cavalca è facilissimo, è veramente un attimo.
No, perché appunto il precipitato di un certo tipo di opinione, o almeno di quella che viene venduta come un'opinione supportata da fatti, che in realtà parte da fatti che vengono manipolati, determina dei comportamenti di consumo.
Assolutamente.
Cioè, questa cosa che è ovvia però va ricordata, no? Cioè, nel senso che, come tu dicevi, allarme sicurezza
allarme,
in Italia.
Allarme cui... cibo inquinato, allarme acqua inquinata. Guardate, ne ho portato qualcuno, lo potete prendere in omaggio. Allarme acqua cattiva in Italia non è assolutamente vero. L'acqua dei nostri acquedotti è controllata regolarmente più volte alla settimana. Però la gente non si fida e compra l'acqua minerale. Il risultato è che noi siamo il paese in Europa che consuma più acqua minerale e che ha più fonti di acqua invece buonissima sparsa per il paese. Piuttosto che allarme pesticidi, allarme, la gente compra tutta una serie di prodotti che costano 2, 3, 4, 5 volte di più, pensando che ne valga la pena. Nel campo alimentare, diciamo, gli esempi sarebbero tantissimi. Anche qui la cattiva informazione data non solo danneggia i consumatori, ma a volte danneggia anche il mercato, perché noi, per esempio, abbiamo molto a cuore che il mercato funzioni bene, no? Che sia equo e che funzioni bene. Per cui un allarme sulla, che ne so, l'influenza aviaria, che non c'entra niente col pollo che noi mangiamo a tavola, fa crollare nel giro di 2 giorni completamente il mercato avicolo, che comunque è un danno per il paese, è un danno per chi lavora. Le ripercussioni sono tantissime e, diciamo, l'elemento paura e l'elemento salute anche sono molto forti, no? Tutti i claim salutistici, tutte delle manie che stanno facendo venire alle persone sul glutine, lo zucchero, creano veramente dei mercati paralleli ricchissimi e anche a volte dei disturbi alimentari seri, perché le persone non sanno più cosa mangiare.
C'è molto disorientamento sicuramente sul consumo e sto pensando ai nostri ascoltatori, un po' ne abbiamo qua con noi che sono già, come dire, la creme della creme dell'opinione critica, perché sono persone abituate a usare la testa e sono intelligenti, però anche fra noi, dico in redazione, spesso ci confrontiamo su una serie di dubbi che non abbiamo mai avuto su questioni di questo genere, cioè, per cui lo dico da persona che fa un mestiere in cui in teoria, almeno cerchiamo noi tutti a Radio Popolare, di riportarvi quello che secondo noi è supportato da fatti, cerchiamo proprio di fare questo lavoro, a volte è veramente complicato trovare un punto di riferimento, non dico la certezza, ma almeno un punto di riferimento a cui appoggiarsi. Allargherei il discorso di nuovo al campo più strettamente filosofico e stavolta anche spirituale e chiedo ad Armando quanto ha complicato il formarsi un'opinione critica la crisi inevitabile, insomma, di una certa spiritualità che per molte persone era anche superstizione, diciamolo, insomma, cioè quella che molti chiamano spiritualità un tempo era, insomma, un credere anche un po' cieco a certe cose, e soprattutto la crisi delle ideologie politiche, che quello sì è un fatto conclamato, cioè un fatto che possiamo acclarare.
Domandina da poco questa.
Una domandina così da post pranzo, sì.
Sì. Ma io non lo so, io credo che sì, è vero, siamo in una situazione dove forse abbiamo bisogno di più informazioni di un tempo, anzi forse ne abbiamo troppe, poi in realtà il problema è che abbiamo
un
accesso all'informazione che è eccessivo, quindi avendo internet ci sembra sempre di avere tutto a portata di mano, ma è proprio per quello poi che ci serve una bussola un pochino più efficace, no? Nell'orientarci in tutto questo. Ma io sulle ideologie non sono, io sono un po' allergico a questi discorsi per cui la tradizione, l'ideologia, certo è vero, verissimo, che se uno ha una forte fede religiosa, una forte fede politica, orienta molto più velocemente
non
i propri gusti e le sue,
bene,
appunto,
che
no,
bene
esatto, quindi attenzione. Probabilmente questo è un vantaggio,
dico che però era
non averla più
semplice. Più.
Sì, esatto, era molto più semplice, certo, però conduceva a degli errori che potevano anche essere peggiori, perché se uno pensa ai grandi totalitarismi del Novecento, sono proprio perché c'erano le idee fin troppo chiare su come doveva essere la società e come e doveva essere nella sua perfezione. Allora, bene che noi ci teniamo la nostra pluralità di opinioni, la si moltiplichi in tutti i modi possibili e immaginabili, bene che però ci teniamo anche la nostra libertà, perché la nostra libertà è la cosa più importante, la nostra autonomia di giudizio, per questo diventa sempre più importante, cioè mano a mano che si complicano le cose la nostra autonomia di giudizio diventa importantissima, però è chiaro che dobbiamo fare in modo che quegli strumenti di base che ci permettono di separare anche solo i fatti dalle opinioni o comunque i fatti sbagliati dalle opinioni sballate, diciamo, diventa una cosa assolutamente fondamentale, sempre più importante, per cui bisogna ripartire, d'accordo lo spaesamento delle generazioni che prima avevano i valori forti, poi sono diventati deboli, poi li hanno persi, eccetera, eccetera. A parte che alcuni valori forti rimangono, questi che ho detto, il senso di l'idea di rispettare l'oggettività, rispettare la libertà, che significa sono valori ben forti, non sono cosette da niente, no? Quindi insomma, sono. Quindi la capacità di giudizio, la capacità di la tenacia con cui noi dobbiamo affrontare. Certo, purtroppo quando andiamo nel campo dei consumi non è che tutto il tempo, cioè diventiamo veramente un po' pallosi, no? Se
la
tutto
spesa
il tempo,
dura tantissimo.
Esatto, poi diventa una cosa infinita. Allora magari riuscire a rilassarci un attimo su alcune cose, esercitare il nostro spirito critico su altre cose, anche no, un po' più alte. Adesso, non so, per esempio, qual è il miglior sistema educativo per appunto per sviluppare lo spirito critico? Già questo è un dibattito che a me interessa molto, no? Cioè mi piace esercitarmi su questo, no? E poi alla fine ci saranno diverse opinioni, cioè chi dirà che la matematica va fatta a 10 anni e chi invece che la va fatta a 5, ma anche lì ci sono i fatti poi che ci dicono delle cose. Le lingue, per esempio, ormai lo sanno tutti che le lingue, se uno le impara tra i 5 anni e gli 11 anni, le impara in maniera naturale, le impara anche 3 contemporaneamente, non fa nessuna fatica, e invece dai 12 anni in su fa una fatica boia perché ormai il suo cervello è cambiato e deve stare lì a ricostruire le grammatiche, no? Eccetera, eccetera. Cioè ci sono tante cose che ormai si sanno e quindi alla fine qual è il punto vero di tutto questo? È che ci sono delle elite intellettuali che sanno bene come stanno le cose, almeno dovrebbero sapere come stanno le cose e dovrebbero trasmetterlo nel migliore modo possibile. Io questo cerco di fare, ecco, la domenica del Sole 24 Ore, io cerco di dare ai lettori delle cose che non siano farlocche e poi soprattutto cerco di dargli, per non disorientarli, non gli do i dibattiti finti, cioè noi abbiamo assistito in questi ultimi anni, in quei decenni anzi, a un proliferare di dibattiti dove non c'era neanche da iniziare la discussione. Cioè parliamo, non so, evoluzionismo, antievoluzionismo. Vogliamo parlare, vogliamo discuterne? Cioè vogliamo discutere se a scuola dobbiamo insegnare Darwin o se vogliamo insegnare un'altra roba? Io non ne voglio discutere, io voglio ribadire che bisogna insegnare, non Darwin in sé, che chiaramente poveretto scriveva 170 anni fa e quindi di errori, cioè di errori, di cose che poi si sono affinate, cioè quindi anche possiamo leggerlo direttamente, anche se è molto divertente ed è una delizia umana leggerlo, quindi va benissimo leggerlo, però dobbiamo basarci su delle cose vere. La discussione che dicevo prima, per andare sul dibattito pubblico, sulla legge 40, ma vi rendete conto che ancora oggi in Italia un ricercatore, una ricercatrice non può fare ricerca sugli embrioni perché, e anzi può farlo purché vengano dall'estero, cioè che poi è di una totale ipocrisia, no? Quindi allora dice o gli embrioni sono davvero una persona come avete detto nel fare questa legge e quindi saranno vietati anche quelli dall'estero, o se no dove stiamo? Quindi ci sono delle assurdità, no? Che poi diventano legge sulle quali non ci sarebbe neanche da discutere. Invece, per esempio, ritornando a questa discussione pubblica, c'erano paginate intere, che io non ho mai fatto, no? Dove c'era una pagina, c'era la scienza è divisa, no? Per dire i dibattiti farlocchi che si fanno. Ci sono quelli che dicono che l'embrione è una persona, e ce n'era uno in tutta Italia, uno, la scienza vera, compatta, cioè tutti gli altri dicevano questo qui è matto, ma, o meglio ha degli interessi per fare questa cosa qua, e sostenevano esattamente il contrario. Allora, e noi ci costruiamo sopra un dibattito su questa cosa qua? Semmai costruiamo un dibattito su quali sono i conflitti di interesse che ha questo signore per dire una fesseria totale che nessun altro scienziato condivide. Sì. Solo per fare degli esempi, cioè solo per dire che non stiamo parlando di aria fritta, stiamo parlando di cose ben concrete. Quindi evitiamo i finti dibattiti e cerchiamo di orientare le persone nella maniera giusta, nella giusta pluralità poi delle visioni, delle idee. La cultura è una cosa complicatissima e per fortuna ricchissima. Ma in tutto questo non confondiamoci, ecco, cioè ci sono cose che... è più facile comunque capire cosa c'è, diciamo, le cose non accettabili che le cose accettabili. Cioè, quando una cosa, dal punto di vista di uno storico che stabilisce una certa cosa, è assurda, te lo dice subito. Poi, dopodiché, invece, se ce ne sono altre di accettabili, si può fare tutta una serie di distinguo. Ma, diciamo, nel definire una cosa che non va bene, un biologo, se vede una teoria, quelle un po' strane, che appunto che tendono verso il disegno intelligente, te lo dice subito e ti dà anche delle ottime ragioni. Non perché lui ha una teoria perfetta, ma perché vede cosa c'è di sbagliato in quella e te lo dice. Non è più facile, diciamo, se rovesciamo il discorso, no? Quali sono le opinioni sbagliate, è più facile, diciamo, fare l'elenco di tutte le cose sbagliate che ci sono, che circolano, piuttosto che fare un elenco che sarebbe infinito di tutte le cose giuste e legittime che in realtà ci sono e che comunque vanno divulgate.
عازل كل الضياع قلبي وما بساع البيت قدرت بسطه وين بعلم العقل كبير مش سموها موها مو زموها تحوط شعير
Bentornati, questo è sempre lo speciale che Cult vi propone per suggerirvi, per farvi riascoltare una sintesi dell'incontro che in occasione della festa per i 40 anni di Radio Popolare all'ex ospedale psichiatrico Pini, ospiti di Olinda, hanno avuto con il pubblico e con noi Armando Massarenti, direttore del inserto culturale del Sole 24 Ore, e sua sorella Rosanna Massarenti, direttrice di Altro Consumo.
Ti volevo fare una domanda che forse ti farà arrabbiare ancora di più di quella sulle ideologie, che è sostanzialmente hai detto quali sono alcuni tra, chiamiamoli gli intellettuali, gli studiosi, che insomma per anche formazione spesso hanno delle risposte più chiare, chi sono quelli che mentono di più tra le categorie, cioè quelli che più sollevano fuffa, insomma, e danno delle risposte che sono...
Ma guarda, si chiamano ciarlatani, c'è un nome tecnico. No, ma è un nome tecnico. No, no.
Dividerli in categorie.
No, ma è una categoria vera. Adesso perché in Italia sembra un insulto, invece se uno va a vedere il dizionario inglese ti spiega perché esistono i ciarlatani. Allora ci sono, non so, per esempio Vannoni, non perché ce l'abbiamo con lui, no, ma tecnicamente è un ciarlatano, cioè è uno che e fa un danno sociale pazzesco. Perché fa credere a dei poveretti, dei poveri malati di SLA o di altre malattie neurodegenerative che ci siano delle cure che invece non ci sono, cure miracolose che grazie alle sue tecniche, eccetera. Quindi la cosa buona che uno deve fare, se ha indipendenza, è fare in modo che non si sviluppi un dibattito in cui c'è Vannoni da una parte, perché lo si legittima, no? Guardate, c'era Stephen Jay Gould, che è un grandissimo divulgatore, che immagino che Radio Popolare sia di casa, che diceva, c'è un bellissimo scambio epistolare con il suo nemico divulgatore che è Dawkins, no? Perché sapete che avevano due posizioni diverse, però erano d'accordo su questo punto, dicevano, guardate, che se tornando all'evoluzionismo, il vero sogno di un anti-evoluzionista è di sedere in un tavolo dove ci sono anche tutti gli altri evoluzionisti, ma essere lì a difendere le sue idee per quanto sballate, per quanto cosa, perché in quel modo lì avrà confuso come vuole lui l'opinione pubblica e ci sarà una legittimazione scientifica di quello. E questa è la cosa che non bisogna fare. Non è, lo diceva Stephen Jay Gould, che è uno di un'apertura, di un pluralismo delle idee, no? Dice, no, occhio, quella roba lì no. Perché quando c'è una cosa che palesemente confonde, e poi quando andiamo in campo medico per rispondere alla tua domanda, è lì che dobbiamo stare attentissimi, Cioè è lì che si distingue, veramente, per questo usare le parole con il loro senso proprio, usare la parola ciarlatano, come io, a me è stato fatto osservare, ma se tu dici, metti ciarlatano nel titolo e ti rivolgi a questi qui, possono denunciarti, no? No, io guardo, è un termine tecnico, infatti abbiamo spiegato cosa significa.
Utile sapere che ciarlatani è un termine tecnico, lo useremo
certo,
anche noi allora.
Però
sì,
bene, perché altrimenti davvero diventa infamante, ma se è usato certo. E si descrive poi, appunto, tornando ai fatti, cioè i fatti contano, perché i fatti, perché altrimenti uno finisce in galera, se usa male i fatti, se non è vero che quello lì è un ciarlatano, uno fa questo mestiere qui e ha delle responsabilità, certo. Finisce male, cioè se io scrivo una cavolata su una roba del genere, non è che faccio una bella fine, ecco.
Io ho una querela da parte di Vannoni, comunque posso vantare questa medaglia.
Lo sapevate? Cioè,
non era sì, no, ecco, detto, non ci confrontiamo molto su temi di lavoro, ma comunque
questa è una delle prime volte. Io mi soffermerei su un addentellato importante di questo che diceva Armando, cioè gli strumenti di comunicazione, li abbiamo attraversati prima, perché è vero che escludere chi ha un'opinione evidentemente infondata è il miglior sistema, non è mica facile con i sistemi di comunicazione di adesso, cioè qualunque pirla può avvicinarsi a uno strumento enorme come un megafono. Una volta era più difficile diffondere opinioni di questo tipo, per cui volevo una riflessione tua.
Sì, anche sui social, cioè dove l'hai sentito? Su Facebook, quindi è vero, quindi può essere una cavolata. Cioè, sì, è molto difficile arginare, infatti la cosa importante sarebbe crearsi appunto un'autorevolezza, cioè essere un punto di riferimento di cui uno si fida, non si chiede tutte le volte se ma sarà vero o non sarà vero, ma boh, sarà così o sarà così. Quello che noi cerchiamo di fare, almeno come altro consumo, è lavorare molto sulla credibilità, quindi esporci e rischiare anche quando c'è da farlo, perché bisogna denunciare magari un caso come quello di Stamina, su cui anche noi abbiamo lavorato, appunto beccandomi una querela che non so neanche che fine ha fatto, perché sono passati 2 anni e non ne so più niente. E d'altro canto anche lavorare sulla credibilità è il lavoro più delicato, ed è una cosa che pensavo mentre parlava Armando, no? Che essere indipendenti va bene, ma per essere indipendenti bisogna crederci, non so come dire, no? Bisogna
farlo anche quando è scomodo.
Cioè bisogna essere convinti, bisogna avere, diciamo così, anche una statura morale ed etica alla base, che fa sì che tu senta il senso di responsabilità che ha chi comunica nel dire determinate cose e nel valutare anche le possibili reazioni di queste cose. Quindi i comunicatori, no? Le persone, cioè ci siamo un po' dimenticati che ci sono delle persone, no? Dietro il giornale comunque c'è il direttore, c'è una redazione. Io devo dire che sono molto felice di avere una redazione e anche tutti gli esperti che lavorano intorno alle nostre inchieste, che ci credono, perché questo è un presupposto fondamentale. Non hanno nessun interesse da difendere, non hanno niente da guadagnare, diciamo così, come spesso succede purtroppo, no? Nell'orientare in un modo o nell'altro i consumatori, e quindi c'è questo presupposto della onestà intellettuale di chi comunica, che secondo me è fondamentale e che per i giornalisti dovrebbe essere, diciamo, la prima regola, no? Visto anche il compito così socialmente importante che hanno, e anche come possono orientare il mondo in un modo o nell'altro, perché diciamolo, i mezzi di comunicazione hanno una grande forza in questo. L'indipendenza va bene, forse tutti potrebbero imparare ad esserlo se fossero delle persone corrette anche con se stesse nella vita sociale.
Guarda, questo poi vale soprattutto per gli operatori dell'informazione, appunto. Cioè la questione è vera, non è grave che sui social network ci siano delle opinioni strane, stravaganti, eccetera, eccetera. Quello che è grave, per rimanere all'esempio di Vannoni, è che su giornali importanti, giornali che hanno una patina di grandissima autorevolezza, che sono i veri giornali della borghesia, parliamo del Corriere della Sera, se io trovo l'opinione di Adriano Celentano sul caso Stamina, io mi sento male, perché a me io mi faccio una risata.
È successo recentemente anche con i vaccini.
Ci sono un sacco di
vaccini.
Persone, esatto, con i vaccini. Ma perché dobbiamo sentire l'opinione di Adriano Celentano, che non sa neanche, che canta benissimo, a me piace tantissimo come cantante, ne riconosco, è un pezzo della storia dell'Italia, ma non voglio che mi dica cosa pensa dei vaccini e cosa pensa di Vannoni e di Luana Englaro e di queste cose qua. Perché dice fesserie totali, a me non mi scalfiscono minimamente, ma c'è un sacco di gente, anche mediamente colta, che cade in questa trappola. Quindi è questo il punto vero. Cioè, allora è chiaro, poi la cosa si propaga nei social e facciamo un danno pazzesco. Dice, persino il Corriere della Sera dice questo. Ragazzi, scusate se parlo male di un concorrente, ma è solo in questo caso, per resto è un ottimo giornale. Ma ci sono 2 o 3 cose che a me sono veramente che non mi vanno giù di giornali. poi no, perché poi io potrei fare l'elenco, adesso tu parli dell'indipendenza, delle cose che nel corso degli anni, io sono ormai 30 anni che lavoro al Sole 24 Ore, quasi come Alberto Negri, che so che c'è stasera, anzi lui di più di me, ma il punto è questo, che io l'ho sempre fatto questo, cioè il caso di Bella, noi non abbiamo mai ospitato uno a favore del caso di Bella, c'era tutta la stampa italiana, tutte le televisioni, tutte le radio che dicevano ma in fondo questo qui forse ha trovato qualcosa, cioè noi siamo impazziti come paese da questo punto di vista, queste cose succedono solo in Italia, cioè non c'è più la distinzione tra un modo dilagante di diffondere le cose più incredibili che fanno presa, solo perché fanno presa, e almeno un piccolo nucleo di teste pensanti che, dalle quali poi può nascere un'opinione generale condivisa e sensata.
Oltretutto il senso di responsabilità che io continuo a sottolineare, perché comunque c'è una responsabilità nel comunicare, dovrebbe far sempre tenere presente che le vittime spesso della cattiva informazione o di ciarlatani sono delle persone mediamente più povere, mediamente meno preparate, mediamente con meno strumenti intellettuali, con meno capacità di muoversi nel mondo, più facilmente raggirabili, quindi insomma è doppiamente odioso questo, no? E quindi ritorno alla mia idea che una integrità morale alla base ci deve essere.
Yamma kwei wa lazy kwei, yamma kwei wa lazy kwei, ei bino ne jinshi kwei, ei lakalo ne jinshi ga kwei, yamma kwei wa lazy kwei, yamma kwei wa lazy kwei, ni haira gai mazara bi. Haira gai mazarabi Eko mama guzumo Yamma kwei wa lazy kwei Yamma kwei wa lazy kwei Yamma kwei wa lazy kwei Ni haira gai mazarabi Te kuma guzumo Sahara wama karamo Yamma kwei wa lazy kwei Yamma kwei wa lazy kwei Yeah, 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 yeah. Ambanjam fazula Ambanjam fazula.
E ascoltiamo l'ultimo estratto dall'incontro fra Armando Massarenti e Rosanna Massarenti in occasione della festa per i 40 anni di Radio Popolare.
Vorrei soltanto invece, visto che loro due sono anche due miei cari amici, insomma, cioè io li conosco da tanti anni e sono veramente delle care persone, insomma persone serie, ecco. Vorrei fare io un ricordo di una persona che è la loro mamma, cioè l'hanno persa da poco ed è una donna che da sola, per una serie di motivi, ha fatto quello che una persona semplice, che forse tantissimi strumenti come quelli di cui parlavamo prima non li aveva a disposizione, ma evidentemente era intelligente, ha scelto di, come dire, spingervi su questa strada della libertà, dell'indipendenza e possibilmente anche dell'anticonformismo, se mi posso permettere, perché conoscendo la vostra storia, che non racconteremo, so che vostra mamma era autenticamente anticonformista, insomma, cioè era una persona indipendente di testa. E quindi loro hanno una storia per cui sono arrivati ad essere quello che sono, non con degli aiuti o con delle spinte o comunque nascendo nel posto giusto.
Sì, questo è più difficile raccontarlo.
Lo so,
pubblico.
Dite due parole, poi ci mettiamo a piangere, però insomma, no, insomma cioè, era
no,
una cosa che ci tenevo a dire.
È difficile raccontarlo in pubblico, ma da una parte mi fa moltissimo piacere farlo, perché comunque mia madre, vabbè, è rimasta sola quando era molto giovane, perché mio padre, il nostro padre, è morto in un incidente stradale quando io ero molto piccola e lui nemmeno era nato, e quindi un po' è la dimostrazione della capacità delle donne di organizzarsi, di cavarsela, anche se magari non hanno molti mezzi economici, e nemmeno molti appoggi, e quindi diciamo che la sua vita da questo punto di vista è stata un grande successo, perché lei ha deciso di fare tutto come avrebbe voluto lei, nella più totale indipendenza, senza rendere conto a nessuno, e ha sempre pensato che la cosa più importante in assoluto era la scuola, e quindi su quello ha sempre insistito. Noi ovviamente non è che la amassimo molto in certi momenti in cui non ci faceva uscire oppure ci ordinava di andare a studiare ogni due minuti, però aveva la percezione precisa che la formazione, che lo studio, che l'impegno, che il senso di responsabilità, il dovere, eccetera, fossero molto importanti come base, no? Come base. Ed è quello che effettivamente, diciamo, ha fatto un po' da volano alle nostre esistenze. Poi in realtà, quanto più uno ha bisogno di affermarsi, tanto più probabilmente si dà da fare per farlo, no? Esatto. E quindi questo è successo.
Posso aggiungere un particolare che per pudore Rosanna non ha detto, che nostra mamma ha fatto l'operaia per tutta la vita, cioè è rimasta vedova, ha iniziato, è andata in una fabbrica, ha fatto la metalmeccanica, e questa scelta, che deriva dalla sua indipendenza mentale che ha descritto Rosanna, era in netto contrasto con tutti gli operai che lavoravano nella sua fabbrica, che dicevano: ma cosa mandi a scuola i tuoi figli, eccetera eccetera. Quindi, no, questo per dare anche più valore
all'idea di trovare
scelta,
un uomo che ti risolve tutti i problemi.
Esatto, trovare l'uomo.
In realtà non lavorava prima, quindi nemmeno aveva intenzione di farlo come le donne di 50 anni fa, appunto.
Certo.
Per cui lavorare, a meno che non fossero delle scienziate, era una necessità e non era quasi previsto, insomma.
Volevamo raccontarvi questa storia molto personale. Guardate, veramente non la troverete mai sui loro giornali, questa vicenda, perché conoscendola per caso, Questa storia, io devo dire che sono colpita da una bella storia di una donna italiana che, invece di essere, come dire, criticabile per mille abitudini troppo tradizionaliste e così via, è riuscita con l'energia che aveva, insomma, a rompere dei muri, a fare delle cose che probabilmente, penso, qualunque famiglia delle persone qui presenti potrebbe raccontare nello stesso senso. Cioè, di persone così,
sì,
ce ne sono tante,
diciamo,
nel paese, sono quelle che poi fanno la vera coscienza critica.
Diciamo,
insomma,
che dobbiamo sperare che l'Italia rimanga un paese dove c'è la possibilità di fare queste cose, perché sembra assurdo, ma probabilmente era più facile qualche decennio fa, dove c'era uno stato sociale più presente e dove, diciamo, la mobilità sociale era possibile impegnandosi, no? Studiando, trovando. Oggi è molto difficile che famiglie che partono in difficoltà riescano a recuperare. Cioè, la situazione economica è disastrosa e anche gli aiuti sono abbastanza insufficienti, per usare un eufemismo, diciamo. Comunque, diciamo, negli anni 60-70 la mobilità sociale era possibile, impegnandosi ovviamente, niente mai regalato. Oggi io temo che delle famiglie in difficoltà economiche, c'è una percentuale di bambini poveri che abbandonano la scuola o di famiglie che non riescono a mantenerli, veramente preoccupante.
Per chiudere il nostro incontro però con il sorriso, io direi, ricordando tutte queste cose che abbiamo detto, che quello che vi hanno detto i nostri ospiti finora, cioè che esercitare, come già molti di voi fanno, la nostra capacità di formarci un'opinione quotidianamente e magari anche di comunicarcela fra noi, cioè nel senso di cominciare quindi senza necessariamente passare dai dibattiti, ma attraverso una semplice conversazione fra persone che pensano, conversazione su cui potremo fare un altro incontro, cari Massarenti e Massarenti, perché la capacità di conversare è venuta fortemente meno, anche perché siamo tutti attaccati al telefono, facciamo insomma tutta una serie di cose. Quindi la conversazione, cioè quella che io metto un elemento, tu ne metti un altro, allora il mio elemento si modifica perché tu hai aggiunto un elemento, io ti stimo e quello che mi hai detto mi fa cambiare direzione della mia argomentazione, è un altro di quegli esercizi da settimana enigmistica che potremmo tutti quanti fare a costo zero, cioè, quindi questo è un posto carino per conversare, quindi conversate anche fra voi e magari conoscete persone nuove fra gli ascoltatori di Radio Popolare. Io ringrazio moltissimo Rosanna Massarenti, Armando Massarenti, davvero grazie, perché è stata una conversazione,
grazie a voi di averci ascoltato,
molto interessante. Io vi ringrazio tantissimo, perché tra l'altro siete tantissimi, tra l'altro fra le frasche, ringrazio davvero come sempre gli ascoltatori di Radio Popolare, che sono speciali. Vi ringrazio tantissimo, loro ma anche voi. Grazie.
Grazie.
Anch'io vi ringrazio molto. Grazie. Spero di vedervi presto.
A risentirci.
Ringraziamo anche Ira Rubini, che ha moderato questo dibattito.
L'amica Ira Rubini. Brava.
Questo speciale finisce qui, naturalmente Cult vi dà come sempre appuntamento nei suoi consueti orari estivi, un saluto da Ira Rubini, grazie per l'ascolto, seguiteci come sempre sui social, sulla nostra pagina Facebook e sul sito di Radio Popolare, a risentirci.